Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. A questo punto del nostro percorso direi che siamo piuttosto in confidenza e perciò credo che sia arrivato il momento di farvi una piccola confessione. Questo podcast è nato certamente dal mio desiderio di condividere alcuni contenuti, di parlare di antropologia, di raccontare il mio nomadismo professionale, ma al tempo stesso ammetto che il progetto ha preso questa forma, quella audio, perché non mi andava tanto di espormi, di mostrare il mio aspetto fisico. Non ci volevo mettere la faccia, come si suol dire, ma intendo proprio in senso letterale, non metaforico. Ho scelto il formato podcast perché sì, sono affascinata dal potere immaginifico dell'oralità, perché credo che sia molto pratico ascoltare e nel frattempo andarsene in giro o fare altre cose, ma sotto sotto c'è anche una ragione legata alla mia corporeità. In un certo senso volevo smaterializzarmi, ecco, questo è, tipo Houdini. Ciao, io sono Cristina Cassese, ci sono ma non ci sono, e tu che mi ascolti, mi senti ma non mi vedi, e magari ti immagini pure che faccia ho, come sono fatta, ma questa cosa non ti interessa più di tanto, passa tranquillamente in secondo piano. Quello che conta è la mia voce, è quello che dico, un po' come nel film Hair di Spike Jonze, però in versione antropologica. Detto in altri termini, ero convinta che usando il canale uditivo e basta, il contenuto avrebbe avuto la meglio su tutto il resto, la sostanza avrebbe prevalso sulla forma. Credevo, anzi mi illudevo, di poter eludere la legge del corpo e davvero un po' come per magia di trasmettere i miei pensieri, le mie ricerche, le mie esperienze senza passare dalla dimensione corporea, dalla materialità della carne. Senza che ci fosse un condizionamento, soprattutto, dovuto alle mie apparenze. Del tipo, ma chi se ne frega di come è fatta fisicamente questa Cassese? È nomade, e tanto basta, io sono a posto così. Ebbene, uno dei complimenti che mi viene fatto più di frequente, e per il quale tra l'altro ne approfitto, vi ringrazio molto, è che ho una bella voce. Si può dire che la mia è oggettivamente una bella voce? O si tratta di una percezione soggettiva? Che cos'è che la rende bella? E ancora, è bella di natura o è bella per cultura? C'è qualcosa di innato che la rende, diciamo, gradevole? O è perché ho studiato dizione, fonetica, canto, insomma, perché l'ho educata, l'ho resa io stessa, in qualche modo, bella? Ma soprattutto, quanto conta il fatto che questa mia voce, questa qui che sto usando esattamente adesso, sia piacevole da sentire? Se non lo fosse o se lo fosse di meno, che effetto avrebbe su di voi che mi ascoltate? Se anziché essere così com'è, fosse per esempio più stridula e penetrante o al contrario più bassa e profonda, cambierebbe poco o tanto per chi mi ascolta? Peraltro, di sicuro, ci sarà stato qualcuno che magari ha iniziato ad ascoltare questo podcast e poi l'ha interrotto proprio perché non gli piaceva la mia voce. Forse era interessato o interessata ai contenuti, ma dopo avermi sentito per qualche secondo ha avuto l'impressione che no, questa tipa proprio non la sopporto a pelle. Quello che ho capito, insomma, è che per quanto abbia cercato di aggirare la legge del corpo, in realtà non c'è proprio verso. Non c'è modo, infatti, di interagire con l'ambiente e con le altre persone, di stare a questo mondo se non attraverso il corpo. Senza contare il fatto che la vasta gamma di sensazioni ed emozioni che siamo in grado di sperimentare passano tutte da lì. Quella corporea è davvero una dimensione irriducibile, una sorta di legge inevitabile. E forse è proprio questo il motivo per cui il corpo è da sempre oggetto di interesse privilegiato dell'antropologia. Il grandissimo filosofo francese Maurice Merleau-Ponty diceva che il corpo è lo strumento generale per la comprensione del mondo. Attraverso il corpo, o più precisamente attraverso le sue capacità percettive, conosciamo la realtà, che include naturalmente anche gli altri. La prima cosa in cui ci imbattiamo nel momento in cui incontriamo altre persone è in effetti la dimensione corporea e l'idea che esista una diversità più o meno vistosa tra il sé e l'altro da sé passa proprio dalla corporeità. Il corpo è un'entità molteplice che ha intrinsecamente un potenziale bionivoco. Siamo e al tempo stesso abbiamo un corpo. Attraverso questa dimensione possiamo interagire con l'ambiente e con gli altri viventi e il nostro aspetto fisico esprime in qualche misura la nostra identità, o meglio i vari aspetti che la compongono: l'età, il genere, le origini geografiche e in molti casi persino l'orientamento politico o ideologico, la professione, la personalità, il senso di appartenenza ad un gruppo o a una comunità. È quasi un automatismo. Quante volte ci capita di osservare i corpi delle altre persone e di avere quella famosa prima impressione che ci porta a dire secondo me quel tizio è così o colà, quella donna è sicuramente questo o quello. Questa tendenza ha radici davvero antichissime che rimandano alla fisiognomica, ovvero a quella pseudoscienza che indaga il corpo e in particolare il viso alla ricerca di segni, di indizi attinenti al carattere degli esseri umani. L'etimologia della parola, che viene dal greco e che significa letteralmente conoscenza della natura, esprime in modo chiaro il senso di questo sapere antichissimo che è stato tramandato per secoli secondo un rigido codice simbolico. Per esempio, le labbra carnose sarebbero segno di sensualità, oppure il volto dalla forma ovale rispecchierebbe un animo gentile e generoso, a differenza del naso adunco che ricorda il becco di un'aquila, di un uccello rapace, e che quindi dovrebbe indicare una certa avidità, per così dire. Ecco, la fisiognomica e successivamente la frenologia, ovvero lo studio della conformazione del cranio umano, che in teoria avrebbe dovuto suggerire elementi a proposito di quello che ci sta dentro il cranio, ovvero il cervello, sono alla base dell'antropologia criminale di Cesare Lombroso. Su questo medico, giurista, criminologo, antropologo estremamente controverso dell'Ottocento si aprirebbe un discorso davvero lungo e complesso. Se vi interessa saperne di più, fatemelo sapere in qualche modo, scrivetemi, commentatemi, mandatemi segnali social digitali a riguardo. Quello che mi preme evidenziare in questa puntata è che di sicuro Lombroso e l'antropologia criminale hanno dato una certa interpretazione del corpo umano, delle sue caratteristiche anatomiche e anche degli elementi culturali, delle apposizioni simboliche che noi umani ci mettiamo addosso. In particolare, e ci tornerò in uno dei prossimi episodi, Lombroso ha tanto contribuito, per esempio, alla stigmatizzazione dei tatuaggi. L'idea che farsi tatuare sia un segno inequivocabile di predisposizione a delinquere viene proprio da lui. L'approccio lombrosiano è chiaramente tipico del suo tempo, la sua è una visione intrisa di evoluzionismo e di positivismo. E d'altra parte, come dice Tim Ingold, l'antropologia tutta ha delle origini problematiche, diciamo così. E tornando proprio all'antropologia del corpo e allo scopo di questo episodio, che è tracciarne alcune delle coordinate fondamentali, è evidente che l'aspetto fisico dei popoli non occidentali, il colore della pelle, gli ornamenti, eccetera, siano stati fin dal principio oggetto di enorme interesse per i padri fondatori della disciplina. E dico padri perché ovviamente sono tutti uomini. Anche su questo argomento ci sarebbe da fare una puntata a parte, ma che dico una puntata, ci sarebbe da fare una serie, un corso, un libro, molti libri. Vabbè, torniamo a noi. Storicamente abbiamo due momenti aurei, diciamo così, dell'antropologia del corpo, che non a caso avvengono più o meno nello stesso periodo e nel medesimo contesto, che è quello della cosiddetta scuola francese degli anni 20-30 del Novecento. Il primo ha per protagonista niente meno che Marcel Mauss, di cui abbiamo parlato nella puntata dedicata all'antropologia del dono con Marco Aime. Nel 1934, durante un'importante conferenza a Parigi, il grande antropologo introdusse la nozione di tecnica del corpo, riferendosi a quelle pratiche che educano il corpo stesso, inteso come primo strumento a disposizione dell'essere umano, In breve, la teoria di Moss è che noi sapiens non solo usiamo il corpo come mezzo per conoscere e modificare l'ambiente in cui viviamo, ma modifichiamo il corpo stesso in base alla cultura in cui siamo immersi, elaboriamo delle abitudini, dei modi specifici di starci dentro questo corpo e di muoverlo nel mondo. Camminare, nuotare, sedersi, qualsiasi azione corporea, secondo l'antropologo, è appresa socialmente. E a un certo punto Moss fece una sorta di coup de théâtre e si rivolse direttamente alle persone che erano di fronte a lui, che lo stavano ascoltando, dicendo, cito testualmente, «Io sono tra di voi in qualità di conferenziere. Voi lo vedete dal fatto che sono seduto e dalla mia voce. E mi ascoltate, seduti e in silenzio. Abbiamo un insieme di atteggiamenti permessi o no, naturali o no. E così attribuiremo valori diversi al fatto di guardare fissamente, simbolo di educazione sotto le armi e di maleducazione nella vita di ogni giorno». L'idea, insomma, è che la cultura si incorpori letteralmente in ognuno di noi, secondo delle regole socialmente apprese e condivise, che forgiano un vero e proprio habitus. Su questo concetto, il concetto di habitus, ci ritorneremo, cercherò di riprenderlo e di approfondirlo basandomi soprattutto sull'opera di un altro grande autore, antropologo e sociologo, ovvero Pierre Bourdieu, ma per ora lo teniamo in sospeso. Il secondo momento memorabile dell'antropologia del corpo ha a che fare con la sua stessa nozione, che per noi è ovvia, ma che in altre culture non lo è affatto. L'aneddoto che sto per raccontarvi dimostra chiaramente il fatto che l'idea di corpo come entità separata dalla persona non è universale. Questo aneddoto riguarda l'antropologo Maurice Linard, che per 20 anni ha vissuto e fatto ricerca in Nuova Caledonia, un'isola del Pacifico relativamente vicina all'Australia. A dirla tutta, oltre che etnologo, il nostro era un missionario protestante. E lo scopo della sua attività presso i Kanak, il popolo nativo della Nuova Caledonia, era ovviamente l'evangelizzazione. Nonostante questo però, o forse a causa del rapporto che Linard instaurò con quelle persone, della sua stessa attitudine, le cose andarono in modo differente. E anni dopo, rivolgendosi a un anziano Kanak, l'antropologo esternò i suoi dubbi sul colonialismo francese. E gli domandò se ci fosse qualcosa di buono, una qualche novità, diciamo, positiva portata dai francesi alla società Kanak. Ovviamente si aspettava una risposta relativa, che so, al progresso tecnico, scientifico, all'istruzione, all'educazione, eccetera. Ma invece il vecchio disse qualcosa di a dir poco sorprendente. «Voi ci avete portato il corpo», questa fu la sua risposta. Nella concezione Kanak, infatti, la dimensione corporea degli esseri umani non è in alcun modo separata o distinta da tutto il resto, ma al contrario è una manifestazione, un riflesso del cosmo intero. In società di questo tipo non esistono corpi separati dagli individui, né individui isolati tra di loro, ma ogni persona, ogni corpo è legato all'altro, ha qualcosa in comune con l'altro, un antenato, un parente e così via. L'idea di corpo come oggetto distinguibile dal soggetto che lo abita è dunque relativa. Per noi oggi è abbastanza normale considerare il corpo come un oggetto, come un'entità separabile dall'anima. Questa dicotomia tra corpo e spirito, così come quella tra corpo e mente, ha avuto una sua evoluzione piuttosto lunga nella società occidentale. A volte è stata predominante, a volte meno, ma è soprattutto a partire dal Rinascimento che si è diffusa e cristallizzata. Con la nascita dell'anatomia e gli studi sul corpo macchina, il medico fiammingo Andrea Vesalio ha rivoluzionato la medicina dell'epoca e la sua opera principale, pubblicata nel 1543, ha aperto la strada alla scienza medica moderna così come la intendiamo oggi, separando, in un certo senso definitivamente, l'individuo dal suo corpo. Qualche mese fa ho fatto il mio primo intervento chirurgico che, tra parentesi, è andato molto bene, anzi è stata proprio un'esperienza pazzesca e incredibile per tanti aspetti. Questa nota personale per dire che ringrazio sentitamente Vesalio e la medicina occidentale, la chirurgia, la farmacologia, che mi hanno messo a posto la spalla dopo tanti mesi di dolori e di limitazioni, mica da ridere. Fatta questa doverosa premessa, però, È importante sottolineare il fatto che tutta la faccenda del corpo-macchina, l'oggettivazione del corpo, il dualismo corpo-mente cartesiano, eccetera, qualche problemino lo pongono e soprattutto qualche conseguenza la generano. Proprio per questo l'apporto dell'antropologia medica è così importante, ma non mi addentro per ora, avremo modo di approfondire nei prossimi episodi. Ciò che mi preme evidenziare adesso è la centralità del corpo per gli esseri umani, che è la ragione per cui sono così tanti i problemi e le questioni che si generano attorno a questo argomento. Ne affronteremo alcuni, ma data la complessità della faccenda, conviene procedere con calma, un passo alla volta e senza fretta. Per chi volesse approfondire questi primi argomenti trattati in questo episodio, ecco come al solito alcuni spunti. Comincerei da Marcel Mauss e dalle sue tecniche del corpo che troverete nella raccolta Teoria generale della magia e altri saggi. Io vi consiglio l'edizione in Audi anche perché c'è l'introduzione di Lévi-Strauss e la prefazione di Ernesto De Martino, per cui insomma tanta roba. Del grande De Martino poi raccomando anche Il mondo magico, prolegomeni a una storia del magismo, che è stato da poco ripubblicato sempre dalla casa editrice torinese. A proposito di Vesalio e della nascita della medicina moderna, ho raccolto un po' di contenuti multimediali interessanti che condividerò nei prossimi giorni. Se vi interessa il tema, date un'occhiata alle mie pagine social e al sito, ovviamente. Su Cesare Lombroso, il discorso, come dicevo prima, è veramente lungo e meriterebbe eventualmente una puntata a parte. Ditemi voi se è il caso, ma nel frattempo, qualora vogliate avvicinarvi a questa figura molto sfaccettata, diciamo così, vi propongo la lettura del libro di Dario Altobelli, L'utile e il ragionevole, saggio su Cesare Lombroso, edito da Mimesis. E voi? Che cosa ne pensate di questa dimensione irriducibile che è la corporeità? Avete un interesse particolare rispetto ai tanti temi dell'antropologia del corpo? Lombroso e l'antropologia criminale di nuovo vi intrigano o pensate di poterne serenamente fare a meno? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Ko-fi. Infine, per sapere tutto, ma proprio tutto, sulle mie esplorazioni nomadi, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter gratuita mensile, disponibile sul sito www.nomadismoprofessionale.it. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.